Ci proviamo a fare, perché ci sentiamo tutti green, no? Allora, io faccio un cappello, io sono per le energie green, sono per l'intelligenza artificiale, quindi sia chiaro, lo voglio ribadire.
Chi deve uscire esca adesso.
Quindi sono per queste cose. Ripeto, sono per l'intelligenza artificiale, ne parleremo più avanti perché nel frattempo ci sono stati degli sviluppi, però deve essere regolamentata, non lasciata in mano così perché succede il disastro. Ma lì la cosa è finita. Sono per il progresso. Anche qui sono per... Ma chi è che non è per energie green, che non inquina? Ma tutti... Ma è talmente normale. Il problema è che se la lasciamo in mano così, non regolamentata, è un falso green, anzi è un inquinamento maggiore. Allora, voi ci avete idea di quali sono? Il telefono se le mettete silenziosi, vabbè, d'accordo, se non c'è... Ci avete idea di quali sono queste energie green? Che vi viene in mente?
Le
pale eoliche, fotovoltaico,
le macchine,
l'energia che viene prodotta, la geotermica,
l'idroelettrica,
vabbè, però è un'energia green. E le maree, il movimento delle maree, quindi praticamente sarebbero queste qui, no? Sostenibili e così via. Allora, qui prima un'altra premessa che bisogna fare è: parliamo di energia, parliamo di corrente. La corrente non è come l'acqua. Quando la corrente l'hai fatta, da qualche parte deve andare. Infatti, sentite parlare di cortocircuito. Che cos'è un cortocircuito? Quando succede qualche problema per cui c'è l'interruzione, il cortocircuito significa che improvvisamente tu costringi la corrente a interrompersi e brucia quello che c'ha prima. Perché la corrente non la puoi fermare come l'acqua. Deve andare da qualche parte quando l'hai fatta. E soprattutto non è possibile farla immediatamente. Cioè, la devi programmare. Cioè, noi dobbiamo consentire... chi gestisce la rete, Eterna e così via, deve mantenere uno standard di corrente che al paese serve, che è funzione della stagione in cui siamo, d'estate per i condizionatori, d'inverno perché tante cose, per le aziende e così via. E il problema è che chi gestisce la rete, questa cosa, la deve mantenere costante. Perché? Perché tutti noi chiediamo corrente quando ci serve. Non è che l'Enel sa quando ci serve, l'Enel sa che noi qui abbiamo i contatori da 3 kW e chi da 6 kW e ci deve garantire quella quantità di corrente. Quindi l'Enel in qualche modo, chi fa la corrente, la deve fare in maniera tale da essere costante nella sua produzione per consentire a tutti di prendere corrente quando gli serve, perché se no quando ci serve succede che si va in tilt. Allora dice: io la faccio con le energie alternative. Certamente, perché l'Enel per fare la corrente, io dico Enel, ma insomma ci sono diverse aziende, ma l'Enel quella che conosciamo tutti, per fare la corrente utilizza il gas, utilizza l'olio combustibile, il petrolio, quindi il cherosene, utilizza una serie di cose che, a parte che le dobbiamo comprare, ma comunque inquinano, sicuramente inquinano. E soprattutto non sono elementi che possono essere fermati quando dice non mi serve, come al giardino, chiudo l'acqua del tubo del giardino e l'acqua non... Perché? Perché non mi serve e chiudo il tubo. Immaginiamo di averci questo tubo lungo 100 metri e ciò mi metto a bruciare le ramacce che ho fatto delle olive. L'acqua non mi serve, quindi chiudo il rubinetto. E nel momento in cui comincio a prendere fuoco, perché magari il fuoco non lo governo, che faccio? Apro il rubinetto, ma prima che l'acqua mi arriva deve riempire il tubo dei 100 metri. E quando ha riempito il tubo, mi arriva l'acqua sulla cannetta, finalmente posso spegnere. Ma magari nel frattempo mi è andato a fuoco il campo. Perché? Perché l'acqua non mi arriva immediatamente, l'ho chiusa e quindi che faccio? O la lascio aperta e spreco, perché l'acqua la spreco, oppure in qualche modo devo fare qualche cosa per cui quando apro il rubinetto dell'acqua, invece di uscire a pressione normale, buonasera, ne devo inventare qualche cosa che me la manda in pressione in maniera tale che cerco di evitare il tempo. La stessa cosa è sulla corrente. Quindi le energie alternative sono le maree e correnti marine, cioè sono strumenti messi, diciamo, che assecondano le maree. Quando la marea sale e scende, è come il galleggiante che sta dentro alla cassetta del bagno, e quando c'hai un qualche cosa che fa su e giù, lo puoi utilizzare per creare energia. Ma quando c'è la marea, perché se la marea non c'è o la corrente marina non c'è, questa cosa non è stabile. La stessa cosa sull'eolico. Io metto le pale eoliche, sì, le pale eoliche le metto, ma parliamo di strutture gigantesche, dove c'è il vento, quando c'è il vento, perché se il vento non c'è, la pala si ferma, se il vento è troppo forte, la pala si ferma, perché? Perché la pala deve girare a una velocità costante, perché è come l'elicottero, cioè l'elicottero perché non può andare più di 300 all'ora? Perché? Perché c'ha le pale che girano alle estremità fanno, devono fare un percorso molto più lungo dell'asse centrale, per cui quando arrivano a una certa velocità la punta dell'ala va in supersonico rispetto all'asse centrale, quando va in supersonico si dice che va in cavitazione e la rompe, per cui più di tanti giri non si possono fare e più di una certa velocità l'elicottero non può andare, così come le navi, così come gli aerei a elica. Lo stesso problema sulla pala eolica, più di tanto non può girare, perché sulle punte delle pale andrebbe in supersonico e distruggerebbe l'elica, quindi devono girare a una velocità costante e quindi anche lì c'ho il vento, non c'ho il vento, le devo fare, le devo andare a mettere sulla collina, devo fare le strade perché non è che le posso mettere sul... Quindi è una qualche cosa di incostante. Come faccio a gestire questa cosa? È complicato. Il solare è la forma di energia sostenibile più grezza che c'è. Noi mettiamo tutti i pannelli fotovoltaici e ci sentiamo tutti green, ce l'ho pure io, ma è di una... è ruvido, proprio è... Non è ancora una tecnologia fatta per bene, perché dopo vediamo perché. Però è quella più sta diventando quella più diffusa ed è molto incostante, è una fra le più incostanti che c'è. Basta una nuvola e c'è una riduzione del 50% della produzione di energia. Dalle biomasse facciamo anche energia green dalle biomasse. Come le facciamo? Le biomasse, lo sapete, sono gli scarti delle vegetazioni, scarti animali. Dobbiamo raccoglierli, metterli dentro a un contenitore, aspettare che fanno il metano. Cioè, capite che è una cosa, faccio prima con una centrale a turbogas, l'accendere un attimo ce l'ho, però quella inquina e quest'altra no. Però chi lo fa questo? A chi è che si mette a fare la biomassa? Lo fa a livello casalingo. L'idroelettrica, l'abbiamo fatta, l'abbiamo saturato, siamo stati i primi a farli, più bravi come al solito rispetto a tante altre cose che ce l'abbiamo dappertutto, più di questo non ne possiamo fare. E comunque anche l'energia idroelettrica, se piove poco, con le crisi climatiche, i cambiamenti climatici, non è così costante. È fra le energie rinnovabili la più costante, ma anche lì più di quella che abbiamo fatto non ne possiamo fare, non ce l'abbiamo. Ci abbiamo la geotermica. Sì, ma la geotermica funziona. Chi ha fatto 110, per esempio, nel nord, l'ha usato. Chi l'ha usato ha staccato tutto, ma significa fare trivellazioni. Perché sapete che c'è l'aumento di un grado ogni 10 metri che se va giù, per cui io faccio una bella trivellazione. Mando l'acqua si scalda perché più vai giù e più c'è temperatura alta. Una volta che l'acqua si è scaldata, l'acqua fredda la porto giù, l'acqua calda mi arriva su e ovviamente c'è riscaldo casa, ci faccio quello che pare. Vi rendete conto a fare una cosa del genere? Chi lo fa questo? Dobbiamo fare milioni di trivellazioni su ogni casa, su ogni paese. Una cosa allucinante. È però una forma di energia rinnovabile. Può andare bene in alcuni luoghi.
Ma anche costi...
C'ha dei costi spropositati, no? Perché solo per fare un pozzo artesiano, ti chiedono l'ira di Dio, immaginate di fare una cosa del genere. Infatti chi l'ha fatto utilizzando il 110 con i fondi statali. E hanno fatto dei documentari, ho visto, in cui effettivamente hanno levato le caldaie per le case. C'hanno chiamiamo il teleriscaldamento, con una trivellazione ci mandano avanti diversi condomini, e però ti servono le pompe, ti serve la corrente per le pompe idrauliche, ti serve l'acqua, cioè è una struttura complessa, molto complessa, che c'è, si può utilizzare, ma possiamo utilizzarla questa per gestire le nostre case, i nostri 6 kW? No? Non è ancora una cosa matura, quindi green, ma green è di che? Il solare, a noi ci piace questa cosa, no? Ce l'ho anch'io. Ho fatto il solare, ho l'impianto da 6 kW, mi sono fatto la macchina plug-in, quindi la carico a casa e quindi poi io mi riscaldo e mi raffresco con gli split, quindi ho comprato meno pellet, mi sono, mazza è figata, oh, è una cosa, sei bravo, lo faccio io, lo fa lui, lo fanno tutti, però ho sempre... il contatore da 6 kW, cioè io per l'Enel sono un consumatore da 6 kW, quindi e me la deve dare l'Enel perché la pago, quindi l'Enel me deve dare 6 kW. Quando? Quando decido io però, perché decido io quando magari non mi serve, non mi basta. Perché? Perché il pannello fotovoltaico produce circa, diciamo, le giornate d'estate proprio quando è pieno, ma ha fatto anche 45 kW in un giorno, che io ovviamente non ho usato.
Un pannello?
L'impianto. L'impianto da 6 kW mi ha fatto anche 45, adesso me ne fa 15. Cioè, guardate, ma 15 me ne fa 45 su una giornata estiva. Me ne fa, quando va bene, tipo oggi, 12, 13, 14, ma già adesso basta, finito, già produce zero. E quindi io ho la batteria, e quindi uso la batteria. Però quando ieri ho caricato la macchina, non mi è bastato, ho utilizzato l'Enel. Però io mi sono fatto i conti, ho detto, vabbè, quando mi servirà l'Enel, pagherò l'Enel, però rispetto sull'anno che consumavo corrente, e spendo molto meno, nel mio piccolo ragionamento.
Poi quella in surplus
la do
a conservare. Quando ne fai 45, la puoi tenere per i momenti di
10 kW di batterie. Quando però ho riempito 10 kW, non uso più niente, io con 45 kW, 10 di batterie l'ho presa, ho usato quello che mi serviva, ho caricato la macchina e il resto l'ho data, si chiama scambio sul posto, l'ho data all'Enel, che manco me la paga, perché poi anche lì c'è...
Vabbè, ma... Quindi non va a credito?
No,
va a credito.
No, gliela do.
Mi dovrebbe... Se giornata...
Ma quasi niente, quasi ci stanno giornate che fa zero, basta la nuvola, fa zero, perché fotovoltaico... È una tecnologia rozzissima. Come funziona il fotovoltaico? Il pannello ha due strati di silicio e in mezzo ci mettono una sostanza tipo il fosforo, il boro, che ha degli elettroni liberi. Gli elettroni sono quei cosettini che girano intorno al nucleo. E che succede? I fotoni della luce vanno a colpire, danno come quando giochi a biliardo, colpiscono l'elettrone, lo costringono a spostarsi come un wafer, dal livello superiore al livello sottostante, l'elettrone quando lo spingi produce un po' di corrente, considerate tanti elettroni che vengono bombardati dai fotoni del sole, e questa cosa viene raccolta come energia elettrica. Tra l'altro l'energia elettrica è in formato continuo, cioè le lucette dell'albero del presepio, dell'albero di Natale, per capirci. Ci serve l'inverter. L'inverter è quello strumento che... abbastanza costoso, che prende questa corrente continua, la trasforma in corrente alternata, perché noi lavoriamo con corrente alternata, la famosa 220. Questa cosa è rozzissima. Basta che c'è quel cielo ragnato anche d'estate, si abbatte del 50%. Quindi improvvisamente io ho uno strumento che mi fa 45 kW nelle giornate estive, può scendere sulla successiva giornata estiva, che c'è un po' di quella nebbia, un po' di quella cosa, mi scende a 20, 15. Quindi è di una incostanza incredibile. Io nel complesso dell'anno risparmio. Però che succede? Che io non me ne preoccupo di questo. Cioè, nel mio piccolo dico, sì, sto risparmiando, effettivamente è così. Però sono sempre un utente da 6 kW e quando mi servono io li devo usare. Ormai io mi sono incanalato su questa strada, ho comprato meno pellet, ho gli split, per cui io quando è d'estate, quando ho caldo, accendo lo split. Però non sempre può far caldo pure quando ci stanno le nuvole, in quel caso prendo corrente. Quando ne faccio tanta, la do. Il problema della corrente è che chi la fa non si può fermare, cioè non è come il rubinetto dell'acqua, è come se voi a casa non ci aveste il rubinetto, esce l'acqua dal rubinetto e quando non vi serve che fate? O ci mettete le mani, ma non potete metterci, le schizza dappertutto, allora che fai? Beh, per non sprecarla cerchi di mettere in qualche bacinella. Ma immagina... Una cosa del genere, è allucinante, lui che fa? Chiudi il rubinetto. Bene, la corrente non è così. La corrente quando è prodotta deve andare, da qualche parte ma deve andare. Se vi ricordate, qualche anno fa è cascato, sono cascati degli alberi sulla linea elettrica su in Trentino. Si è bruciato tutto, perché improvvisamente ha troncato la linea elettrica e lì il disastro è stato che la corrente prodotta, ovviamente ad altissima tensione, ha bruciato le linee elettriche, perché la corrente non si può fermare, la devi usare. Allora, l'Enel che cosa è costretta a fare? Io chiedo 6 kW quando li chiedo. Se non li chiedo, i miei 6 kW che l'Enel sa che mi deve dare, perché la costante nazionale è quella, cioè deve dare 100 kW per l'Italia. Ma se ne cominciamo a essere in meno a chiederla, lei li deve fare, li deve produrre. Da qualche parte li deve mandare. L'idroelettrico, per esempio, hanno cominciato a L'idroelettrico funziona che c'è la diga, casca l'acqua va sulle dinamo, girano e poi l'acqua la mandano via. Adesso in alcuni casi hanno detto, beh, l'acqua che va via prima di mandarla via, la recuperano in dei grossi sottodighe e quando c'è una corrente eccessiva la usano per prendere quell'acqua con delle pompe elettriche e ributtarla dentro la diga. Tu pensa, no? Cioè noi inquiniamo perché dobbiamo, per recuperare l'acqua per non sprecare la corrente. Però l'Enel dice io la corrente la devo fare, la devo produrre, perché tu quando me la chiedi... Allora che cosa è successo con l'avvento sempre maggiore del fotovoltaico e di queste energie rinnovabili, diciamo, che poi maggiormente è il fotovoltaico e l'eolico? È successo che hanno dovuto potenziare le centrali Enel mettendole a turbogas rispetto a olio combustibile e così via. Perché? Perché le lasciano accese al minimo, in maniera tale che quando serve corrente improvvisamente, le accendono e mandano corrente per quello che serve. È uno spreco allucinante. Quindi stiamo inquinando, ma questo non è che è colpa nostra, se tu mi permetti di fare un impianto così, io lo faccio, mi sento, io risparmio, io fisicamente risparmio. Lo pago in termini di inquinamento però, perché anche la corrente che io produco, che a me non saprei che faccio, io gliela do, ma mica l'Enel sa quanta gliene do. Un giorno gliene do 10 kW, un giorno 0, un giorno gliene do 20. Come fa? Incarico a lei, dice, quindi è una, cioè una sincronia fra quello che mi deve dare ma che non chiedo, ma deve essere pronto a darmelo. Nello stesso tempo io gliene do tanta o gliene do poca, che ci deve fare? Non può sapere. Lei sa che tendenzialmente gli potrei dare 20 kW. È un disastro così, è un disastro, perché la corrente, per certi aspetti, tanta corrente prodotta viene poi sprecata, usata per scopi che non, come facciamo noi, fanno le aziende. Quindi immaginate un'azienda che si è messa i pannelli fotovoltaici perché così risparmia, però per vendere quell'azienda è sempre un utente che deve fornire 100 kW, perché c'ha macchinari che devono funzionare, e quando chiede 100 kW, glieli deve dare, e per darglieli deve tenere accese comunque le centrali, anzi, le deve tenere accese di più, perché deve cercare di tenere accese quelle più vicine possibili alle utenze che improvvisamente gli possono chiedere 300 kW. Quindi se energia green, dove stanno se energia green? È mal gestita, nel senso, non mal gestita, non è gestita. Bisognerebbe gestirla, perché come tutte le cose, se uno la gestisce, ma se la lasciamo libera, stiamo creando una marea di microproduttori, infatti stanno fiorendo queste associazioni come quella che hanno presentato a Gualdo, le comunità energetiche, è proprio per questo motivo. Però anche la comunità energetica comunque raggruppa persone che in ogni caso sono conosciute dall'Enel come consumatori da 3 kW, 6 kW, quindi comunque sia, non è questa la soluzione, cioè sto famoso green non c'è.
Questo è un problema italiano o è un problema
generale? No, questo è un problema generale, non è un problema italiano. Se tu non la normi, perché le macchine elettriche non stanno andando? Perché tu non mi consenti di caricarla. Perché sì, io la carico perché ho il garage, ma 50% e più della popolazione italiana vive nelle città. Come fai a fare colonnine? Immagina che tu fai le macchine elettriche che costano poco e i punti di ricarica dicono che non ci sono. In realtà ce ne sarebbero tanti, ce ne sarebbero 2 o 3 per ogni lampione. E nelle città i lampioni sono tanti. Il problema è che se io faccio una cosa del genere, ma la corrente come la faccio arrivare? Che ne so quanto pari? Cioè, è un disastro. Quindi su green ce lo stanno facendo digerire come per l'intelligenza artificiale, come una grandissima ficata che però non è governata. E come tutte le cose, quando non sono governate, ognuno se la gestisce come meglio crede. Infatti il problema è il bilanciamento energetico, cioè per le aziende che gestiscono questa cosa, il fattore critico è dato da questo. Devi garantire la continuità e la qualità del servizio elettrico. È necessario un perfetto bilanciamento fra quantità di energia prodotta e consumata. Allora, quella consumata non si sa, si comincia a essere sempre meno certi di quanta se ne consuma, ma non perché se ne consuma meno, ma perché tanta viene consumata perché me la produco. La quantità di energia prodotta, io Enel so quanta ne posso fare io, ma non posso farne più quanta ne facevo 10 anni fa, perché 10 anni fa nessuno ce l'aveva il pannello. Oggi è diffuso, per cui quanta ne faccio, quanta me ne fate voi, quanta me ne date, è un disastro. è vero che qui è uno dei, diciamo, degli aspetti e dei settori dove l'intelligenza artificiale veramente ci potrà dare una mano. Perché? Perché l'intelligenza artificiale, visto che lavora con quelli che avete sentito nominare i big data, cioè la possibilità di avere tantissimi dati, alla fine, se qualche processo, qualche algoritmo di intelligenza artificiale mi controllasse per 1, 2, 3, 4, 5 anni, mediamente, statisticamente, quanta corrente uso, me lo sarebbe in grado di capirla. Quindi, se noi la applichiamo bene, ma non è questo il momento, non, non è questo che è stato richiesto al gestore. E il gestore perché dovrebbe spendere soldi per mettere e per chiedere a, a società di intelligenza artificiale di fare degli algoritmi specifici? Non lo fa. Tiene accese le centrali turbogas che quando serve danno, oppure quando succede va in tilt, vabbè, va in tilt, 2 ore, il tempo di accendere la centrale, riparte. Cioè, ognuno se, io come io utente mi attrezzo come posso, ma anche io gestore mi attrezzo come posso e spendo il meno possibile. È una giungla. Quando si parla di green, è una giungla, assolutamente. Assolutamente, perché io dico, le macchine elettriche non si vendono perché costano care, è vero, ma io non so se qualcuno di voi l'ha guidata una macchina elettrica. Guidare una macchina elettrica è eccezionale, c'è cioè un comfort di marcia che è incredibile, c'è un'accelerazione che dovreste provarla, che significa? Perché il motore elettrico ha la massima potenza a 0 giri, la scatena in un attimo. Tant'è che chi ha le macchine elettriche, dove stanno i motori, le gomme si consumano prima, perché hanno uno spunto che è incredibile, cioè, ti attacca al sedile. Il problema è come fai a caricarla. Tutto lì. Questa, e ne parlo per due motivi. Uno, perché prima di fare informatica io ho fatto fisica nucleare. Come diploma io sono diplomato in perito tecnico nucleare, che poi abbia fatto informatica perché, e lo vediamo perché poi sono stato costretto a fare informatica, sono io questa avrei fatto. Questa è la più green che c'è, no? Questa è la più green che c'è. Il problema qual è? C'è paura di questo? Quando fecero, tutti abbiamo paura di questo, no?
È certo.
È certo.
Però dove sono?
No, dove sono?
Noi non ce l'abbiamo.
Questa è una bomba.
Questa è la bomba nucleare.
Ma è quello di cui le persone ci hanno avuto paura quando è stato fatto però il referendum sul nucleare. Questo, il messaggio che è passato è questo, può scoppiare, guarda che Chernobyl con questo non c'entra niente.
Ci sono
state 3 grosse problematiche, una nel 79 in Pennsylvania, una centrale che Fukushima, una delle ultime, e Chernobyl. In tutti e 3 i casi, sapete che è successo? È andato in tilt l'impianto del raffreddamento. Proprio non è successo, non è scoppiato niente. Una centrale nucleare non può scoppiare mai, nella maniera più assoluta. Io non è che voglio fare un po' di fisica, però avete idea di come funziona una centrale nucleare? C'è dell'uranio, che è un materiale radioattivo. Che significa radioattivo? Che è un materiale instabile che ha il nucleo e gli elettroni che gli girano intorno. Il materiale radioattivo di questi qui è un numero... Questi sono negativi e questo qua è la parte positiva. Come le calamite stanno, diciamo, in equilibrio. Basta che tu ci metti un elettrone in più e già diventa instabile, perché questo elettrone in più non sa dove andare. Rimane confinato fra, cerca di andare dentro un nucleo, però lui è stabile e quindi gira, e se non riesce a catturarlo emana radiazioni, cioè emana neutroni, protoni, radiazioni. Il problema, quindi, che succede? Che questi elettroni che vanno in giro vanno a urtare altri elettroni, che a loro volta, quindi, li toglie da intorno al nucleo, sbatte qui, lo stacca, e a suo punto ce ne stanno 2. Sti 2 vanno girando, toccano altri e ne staccano 4. È quella che si crea la reazione. Ora, qual è il problema? L'uranio usato per fare... Questa cosa deve essere un uranio arricchito, si dice, cioè bisogna che io metto più possibili neutroni sciolti, così questi vanno a sbattere sempre di più, e cosa fanno? Sbattono, creano energia, se energia fa calore, sostanzialmente una centrale nucleare scalda l'acqua per produrre vapore che lo mettono in pressione, che lo sbattono su una turbina, che è la stessa turbina che usano sulle centrali idroelettriche. Quindi c'è questa acqua calda, l'acqua che viene scaldata dal calore dell'uranio, diventa vapore, come la pentola a pressione che abbiamo a casa, sto vapore lo sbattono addosso alla turbina che gira, girando produce energia, si raffredda, torna acqua, ritorna in circolo, si riscalda con l'uranio e gira. E questo è quello che fa una centrale nucleare. Il problema è che c'ha pochi... L'uranio arricchito per la centrale nucleare è come dire, io faccio il flambé, non lo faccio con la birra, lo faccio col cognac, ma anche la birra è alcolica, solo che se tu gli dai fuoco non ha la capacità di prendere fuoco. Il cognac sì, perché? Perché la birra c'ha 7 gradi, il cognac ce n'ha 50, e quindi più sei alcolico, più c'è alcol in circolo, più riesce a dar fuoco. Stessa cosa qui. Se io lo arricchisco poco, l'uranio 235, ho pochi elettroni che girano, perché ce ne metto pochi. Per fare questo, devo fare uranio 239, cioè lo devo arricchire al 90%, ci devo mettere tantissimi dentro. E per farlo scoppiare, devo far sì, li devo comprimere, questo, in modo tale da costringerli a toccarsi tutti quanti insieme. E se sprigiona un'energia gigantesca, ma come faccio a fare questa cosa? Devo prendere sto materiale fissile, lo devo mettere in una scatola e poi devo far scoppiare, perché la bomba atomica scoppia con il tritolo, non scoppia lei, è il tritolo che costringe a unire questo materiale fissile. Solo quando si unisce parte la reazione nucleare e parte questa, e succede questo. Ma questo succede perché io gli do un particolare uranio molto arricchito. Quello che uso qui, nella centrale nucleare, è poco arricchito, si scalda solo. Ovviamente se scalda parliamo di qualche centinaio di gradi, quindi è molto caldo. Mi serve un impianto di raffreddamento. Per raffreddarlo mi serve l'acqua, perché basta l'acqua. E quindi c'è un circuito di raffreddamento che deve essere tenuto sotto controllo. Ce ne stanno più di uno, è ridondante, tutto quello che volete. Però che succede? A Fukushima hanno preso, c'era questa centrale nucleare messa, diciamo, a guardo. Poi dice, c'è un fossato che ha una carenza di lavoro. Facciamo una cosa, le pompe e l'acqua e tutto quello che serve a gestire questa cosa la mettiamo a fossato per dare lavoro lì. E l'hanno dato a Fukushima. Il problema è che Fukushima era 50 metri al di sotto del mare. Gli è bastato un pochettino di quello famoso tsunami, cioè l'acqua è cascata sulle pompe, ha bloccato le pompe e di fatto ha bloccato il raffreddamento. Ma non è che è scoppiata la centrale. Il problema è che se tu smetti di raffreddare una centrale nucleare, quella si scalda, si scalda, si scalda e a un certo punto si scioglie, si liquefa. E quindi che fa? Va nel terreno. E quindi non è che è scoppiata, va nel terreno, ma a quel punto si perde, diciamo, il cemento armato che c'è intorno per isolare il piombo e le radiazioni vanno girando e vanno nell'atmosfera. Stessa cosa con Chernobyl. A Chernobyl hanno voluto provare a vedere se per caso, dice, proviamo a vedere se fermiamo un motore di alimentazione del flusso di raffreddamento, che succede? È successo che l'hanno fermato, non si sono accorti, che è successo? Chi è che crea calore, è questi elettroni che girando spaccano l'atomo. Per evitare appunto che il calore vada troppo su, ci sono intorno al nucleo delle barre di grafite, cioè qualche cosa è come una spugna, che cercano di assorbire l'eccedenza di questi neutroni, perché non è che possiamo lasciare che la reazione vada come gli pare. Vengono inserite queste barre di grafite che assorbono l'eccedenza dei neutroni. E sono proprio delle barre che vengono inserite nel nucleo e più le inserisci e più ne assorbono come la spugna. Se le tiri fuori le togli, quindi gli elettroni non vengono assorbiti e quindi tu devi regolare questa cosa. A Chernobyl che hanno fatto? Proviamo a estrarre tutte le barre. Proviamo a spegnere un motore, vediamo se siamo in grado improvvisamente di inserire le barre. Era un test, sostanzialmente, se ci si ferma un motore che facciamo? Che hanno fatto? Hanno estratto tutte queste barre, hanno fermato un motore, lì si è scaldato. Scaldandosi il materiale si è dilatato. Quando hanno provato a reinserire le barre, si sono trovati materiale dilatato, le barre anche, perché la grafite è ferrosa, si è dilatata anche la grafite, non sono più entrate. Gli è successo il casino, perché non sono riusciti più a fermare la reazione a catena. Non sono più riusciti a fermare la reazione a catena. A Fukushima è stato un errore di progettazione, perché tu non puoi mettere pompe di raffreddamento al di sotto del livello del mare. Non è ammissibile, quindi è un errore di progettazione. Qui è stato un test. Proviamo un po' a vedere che succede. E che succede? Succede quello che è successo. In Pennsylvania è successo nel 79, ecco perché poi è dovuto cambiare, perché già si cominciava a subodorare che il nucleare in Italia, tutti quanti ci hanno fatto passare il suo messaggio e tutti hanno detto no. Ora, perché dico che questa è la cosa più green? Questa è la cosa più green perché? Perché non è che serve chissà quanto. Parliamo di mediamente una centrale nucleare, un paio di quintali d'uranio. Non è che ne servono tante, un paio di quintali d'uranio è materiale molto... molto denso, sarà grosso come sto tavolino, dura mediamente 6-7 anni che sta lì. Dice poi quando finisce però dobbiamo smaltirlo. Allora, e dove lo metti? Io non lo voglio, però passo indietro. Io però quando l'ho messa in funzione la centrale nucleare, va avanti per mediamente 50 anni, con un 2-3 massimo carichi di uranio. La regolo come voglio, perché una centrale nucleare è sufficiente che io con queste barre di grafite, che si chiamano barre modellatrici, regolo la cosa. E io a questo punto posso gestire questo senza grosse problematiche, perché se voglio che tutti quanti hanno il nostro pannello, la tengo quasi spenta, ma non è che la devo spegnere, non c'è niente da spegnere, perché quando ho rallentato sta roba, quando l'ho rallentato, questi invece di andare a sbattere, girano qui. Stanno qui, come tiro su le sbarre e quindi non ne assorbo altri. Questi ricominciano immediatamente, quindi è istantanea la corrente, la creo istantaneamente. Io quando l'ho fatta 40 anni fa, effettivamente serviva di fare una centrale molto grande. Adesso hanno fatto delle centrali molto piccole, che possono essere messe per esempio vicino alle città. Cioè non è che devo fare una centrale nucleare che me ne servono 10 per tutto il paese. Ne posso mettere 40, una vicino Roma, una vicino Milano, una vicino... E dice, ma io però dopo che faccio? Come mi scoppia l'uranio? Se non scoppiava quando l'ho messa, a maggior ragione quando l'ho consumato, fra virgolette, perché ho usato tante di queste reazioni dopo 6 anni, è sempre radioattivo, però è meno radioattivo di quando ce l'ho messo. Non scoppiava prima, non scoppia manco dopo. E vabbè, ma dove lo metto? Io non lo voglio vicino a me. Le scorie, dove le metto? Benissimo. Se vi è mai capitato di vedere un documentario sulla Normandia, il famoso vallo atlantico che fece Hitler per proteggere, no? Ha fatto una serie di fortificazioni in cemento che hanno provato dopo la fine della guerra, hanno provato ad abbatterli, non ci sono riuscite, hanno lasciate lì, stanno lì perché sono talmente, diciamo, spesse 4 metri. Addirittura in Spagna, perché all'epoca la Spagna era... diciamo neutrale, ma comunque pendeva per Hitler, aveva dato disponibilità sulle sue coste per fare i ricoveri per i sottomarini, perché da lì partivano direttamente gli U-boot verso l'oceano. Sono talmente fortificate che anche lì ci hanno provato gli alleati a buttarle giù, l'hanno lasciate lì, stanno ancora lì, anzi le usano loro come magazzini loro, perché proprio dice c'è come lasciarle perdere per come sono state ben costruite. E parliamo di cementi armati fatti 80 anni fa. Allora uno dice, mettiamole dove avremmo messo per esempio delle pale eoliche, facciamo dei cassettoni, dei scatoloni di cemento armato, ma anche spessi 10 metri, perché le scorie, parliamo di qualche tonnellata, cioè non è che le scorie sono come le scorie di un inceneritore, qualche tonnellata di uranio, le mettiamo lì, le mettiamo su uno scatolone di cemento armato che dura chissà quanto. Ma noi ci saremmo levati il problema, ma non questo, ma quello proprio per avere la nostra energia. È la cosa più green che c'è al momento. È questa parola che mette paura. Questa parola mette paura perché è legata a questo. Bomba atomica. È chiaro che se tu a una persona gli dici che la centrale la alimenti a uranio, Io che ne so, io il nucleare ci fanno le bombe, quindi io non lo voglio. Non lo voglio, però abbiamo un paese che non abbiamo gas, non abbiamo petrolio, non abbiamo carbone. Le città nucleari ce l'hai comunque. Ma non solo, ci compriamo anche la corrente. Cioè, ma voglio dire, no, ma siamo proprio bagati. Noi siamo stati, e qui siamo da capo, siamo stati negli anni 60 i primi a farle le centrali nucleari, a parte il fatto che chi l'ha inventata è stato Enrico Fermi, se permettete,
guarda caso,
ma ha dovuto farlo in America, perché vabbè, lì c'era il discorso fascista, il discorso che lui era antifascista, e vabbè, d'accordo, l'ha fatto lì, però l'abbiamo fatto sostanzialmente i fisici che l'hanno messo in piedi siamo stati noi, e negli anni 60 siamo stati i primi a Latina a fare la centrale nucleare, a Caorso, però poi a Trino Vercellese, e poi l'abbiamo fermata perché abbiamo fatto il referendum, no, la centrale scoppia, non la voglio.
Abbiamo speso i soldi.
Certo, anche qui, governiamo questa cosa, ma mandiamo un messaggio, questa qui, una centrale, non lo può fare, e infatti negli incidenti che purtroppo sono successi, ma veramente è successo anche il Vajont, no? No, dico, l'idroelettrico è una delle cose più sicure, infatti il Vajont è un ammazzare 2000, fino adesso le centrali nucleari, 2000 persone, non l'hanno ammazzate. Incidenti, 3. E hanno dimostrato quello che abbiamo studiato, che ho studiato anch'io, che non può scoppiare una centrale nucleare. Non può scoppiare. Si può liquefare. Quello sì, certo, se non ci stai attento, si può liquefare. Ma è vero anche che cascano gli aerei? Ogni aereo che casca sono 200 persone. Quindi il rischio c'è, ma non è questo. Però se tu questo non lo governi, e alle persone gli dici voglio centrare nucleare, no, scoppia, io ho paura, ho le radiazioni, il discorso.
Ma
però
abbiamo sempre detto che siamo il paese del no.
Siamo il paese del no, ma siamo il paese anche della mancata informazione, cioè non ci vogliamo informare, perché se il messaggio fosse stato politicamente fatto passare per bene,
governatura, qualsiasi colore, cioè un oggetto da referenza, perché è più specifico, voglio dire, deve essere una cosa,
certo.
Non è un problema etico, è un problema tecnico,
sì.
La gente non è in grado magari neanche di capire,
sì.
Ai tempi, ma fatto. Probabilmente anch'io ho votato
contro. Se qua veramente, ovviamente anch'io, non mi pare normale, se no ma sarebbe stato un bel mestiere, ma saremmo stati avanti a tutti perché eravamo anche quelli che all'epoca avevamo anche delle competenze, eravamo già un passettino avanti agli altri, no? Perché avevamo proprio le competenze tecniche, avevamo i fisici, avevamo, cioè noi abbiamo all'epoca insegnato come si fa, perché gli americani, che dice, ma la bomba atomica l'hanno fatta loro, sì, la bomba atomica l'hanno fatta loro, a parte l'hanno fatta anche Enrico Fermi, che gli ha dato una grossa mano. Ma loro hanno fatto la bomba, che è un discorso diverso. Fare la bomba non è fare la centrale, sono due cose diverse. Infatti si parla di bomba A, bomba H, bomba atomica, sono cose diverse. La centrale è una cosa totalmente diversa, cioè richiede tecnologie, diciamo, di più basso livello, e comunque diverse da fare una bomba. Anzi, per fare una bomba la devo fare. Per fare una centrale nucleare non è che devo fare chissà che cosa, devo leggermente arricchire quell'uranio che già sta in natura. Me ne serve poco, non ho bisogno di fare scavi come il carbone, come la frantumazione delle rocce per fare il petrolio che consuma acqua che non si sa, l'acqua che uso per raffreddarla è sempre la stessa perché ha circuito chiuso. Quando ho finito, io costruisco, lo spiego, lo dico alle persone, alla popolazione, faccio una scatola di cemento, la fodero di piombo, sta lì, ci può stare per decenni. Dove? La mettiamo dove vorreste mettere una pala eolica, in cima alla montagna. Invece, no, perché no, ma tu spiega delle cose. Perché se tu non le spieghi e dici che sta cosa rimane radioattiva per migliaia di anni, sì, è vero, rimane radioattiva per migliaia di anni, ma se tu la metti dove la devi mettere, il problema non c'è. E non ci avresti neanche il problema della corrente. Smetti di comprare gas, smetti di comprare petrolio, fai tutto con la corrente. Perché la corrente di per sé è veramente la cosa più green che c'è, perché la corrente è una cosa pulita, quella sì, è per farla che è sporca, perché usiamo tecnologie che sono allucinanti. Ma di notte Cioè, io sono un utente Enel da 6 kW e di notte, se mi faccio caldo e voglio accendere tutti gli split e voglio caricare la macchina, l'Enel mi deve dare 6 kW anche di notte. Io ho il pannello che però adesso già ha smesso di produrre. Allora, dov'è sto green? Il green di questo, dov'è sto green? Ma chi si mette a perforare tutta sta roba? Quando perfori, fai casino. Voi avete sentito i problemi che ci sono stati e che ci stanno ancora a Torino per la galleria della ferrovia? Come si chiama? L'alta velocità con la Francia, no? Io ci sono stato a Torino a lavorare, mi sono voluto informare, dico, ma perché siete così contrari? Perché loro dicono, è vero che facciamo sta roba, facciamo che dopo siamo collegati con la Francia, però per fare questo dobbiamo fare il tunnel. E il tunnel, quando lo fai lì, c'è tutta amianto, infatti la fabbrica d'amianto che poi hanno chiuso stava lì. Dice, quando fanno il tunnel, la polvere d'amianto qui per anni ci ammazza. Perché? Perché quando tu perfori, quello che trovi sotto, e quindi tu devi a fare la perforazione, poi dove la fai? Vicino alle case? Un po' fa la geotermia in piazza Gualdo. Come fai a perforare? Quindi come sono relegate in alcune zone. E così la stessa cosa tutte queste. Dice l'eolico la metti offshore, la mettiamo, no? Ora ci riempiamo la bocca di offshore. Ma offshore significa la devo mettere in mezzo al mare. Ma e chi ce lo mette in mezzo al mare? Dice, ma io le metto sulle zattere. Ma le zattere chi le mette? Chi le governa? Chi le gestisce? Perché le zattere vanno gestite, vanno fatte, vanno costruite. Chi le fa? Lo Stato? Lo fa l'Enel? Lo fa un privato? Va bene, lo faccio io, ci metto i soldi io. Mi dai però la facoltà poi di la corrente che produco, il cavo, dove lo attacco? Perché la proprietà dei cavi è di Terna, la rete elettrica gestita da Terna. Devo andare a Terna e dico, come fai a attaccare un cavo? Paga, perché... Cioè, non è possibile fare una cosa del genere. Le biomasse sono d'accordo anch'io, perché l'inceneritore che si vuole fare qui a Gualdo è fondamentalmente una derivazione della biomassa, no? Perché invece di metterci la cacca degli animali ci mettiamo i rifiuti da bruciare. Sì, vabbè, ho capito, però questo, se permetti, mi colpisce personalmente. Sì, produce metano. No, l'inceneritore produce metano, produce vapore, però produce, tu bruci energia, quindi quando metti dentro, dipende che tipo di inceneritore, che puoi fare sia gas e sia fisicamente proprio il calore che serve a scaldare l'acqua per far girare le turbine. Però, mentre l'eolico mette una centrale nucleare da mettere in certi posti, l'inceneritore, per alimentarlo, intanto mi servono decine di camion. Ma i camion, se fossero elettrici, pure, ma sono a gasolio, puzzano. Aumenti, no? Inquinano.
E l'aria?
L'aria intorno, no? Io, mi sta tutto bene, che io sono convinto che quello che esce dal camino dell'inceneritore è pulito. Quello non c'ho dubbi. Abbastanza. Forse poi, in questo paese, succede che sempre poi le cose non vengono controllate. Forse è pulito nel primo anno che l'hai messo su, poi siamo sicuri che i filtri vengono costantemente controllati, perché su sto paese non è possibile che da 10 anni e più che c'è la revisione dei veicoli ogni 2 anni, ancora tu vai in giro di notte e trovi quello che c'ha il faro per aria, quello che fa una cosa del fumo così, quello che non funziona la freccia, quello che non funziona lo stop. Ma non è possibile, perché tu teoricamente ogni 2 anni la macchina tua deve andare a fare la revisione, e la revisione non te la passano, se c'è. E invece dopo sappiamo tutti che la revisione tanto sì, però te dovrebbe dire, guarda che fa troppo fumo, devi farla verificare, guarda che c'hai i fari che non vanno, senti, un po' passala. Perché se passa?
No, un conto è una macchina, un conto è un inceneritore.
No, ti voglio dire, noi siamo il paese del... vabbè, allora, come dice lei, io sono convinto che quello che esce è pulito, perché vi ripeto, c'ho mio cugino che è ingegnere chimico alla Cementir e ha chiesto, sta a Frosinone, ha chiesto di bruciare, dice, se me le date io, nei miei forni della cementeria, le brucio queste cose qua, e sono convinto che lui le controlla Gli hanno detto no, perché hanno fatto un referendum comunale a Frosinone, gli hanno detto no, perché dopo è inquinante. E lui a me mi ha detto, ti dico che quello che uso per bruciare e per fare l'altoforno in cementeria, se mi avessero dato il permesso di bruciare parte dell'immondizia, sarebbe stato meglio, perché io devo utilizzare prodotti chimici, perché mi serve una temperatura molto elevata per fare il cemento, che con quelle strutture, con quei rifiuti che mi davano, per certi aspetti erano più naturali. E hanno detto no. Ora, io ripeto, sono convinto che i filtri facciano uscire roba pulita, però non so se dopo 2 o 3 anni che nessuno controlla, se questi li cambiano veramente, se questi fanno manutenzione, perché questo paese non controlla mai nessuno, c'è il rischio che tu lo fai partire, dopo 3, 4 anni, 5 anni, 6 anni, il filtro non lo controlla più nessuno. Come le macchine che girano oggi, tutti tolgono il FAP. Perché? Perché quando il FAP, che sarebbe quello che serve per limitare l'antiparticolato, però se tu la usi male, la macchina, se in casa, te va male, te si spegne, la porti al meccanico, levalo. Così le macchine Euro 6 col FAP, senza FAP, sono peggio delle Euro meno 3. No? Ma tanto chi controlla? E invece no, quando vai a fare la revisione, non dovrebbe passare la revisione, ce lo devi rimettere il FAP. Chi lo mette? Nessuno. Quindi per certi aspetti sono sicuro, ma sono anche sicuro che alla fine nessuno controllerebbe. Ma lasciamo perdere quello. È proprio per alimentarlo che è un disastro. Quindi sto green delle biomasse, perché anche le biomasse, se te le fai tu nel tuo terreno, perché c'hai la porcilaia che ci fai i salami, mi sta anche bene, ma se le biomasse le facciamo grosse, perché ci concentriamo, chi le porta gli escrementi degli animali? I camion, dove? Li portano dove? E quindi sporchiamo le strade, quindi... L'eolico... abbiamo fatto un disastro, queste 4 pare da mettere lì, perché improvvisamente è uscito fuori che c'è il parco archeologico. C'era il parco archeologico, ora c'è sta la Mondezza, lo usiamo come scusante per non mettere le pare. Va bene, dice, però perché le devi mettere lì? Ma mettile su. Ho capito, mettele su, ma per metterle su ce le devi portare. Parliamo di cose che pesano tonnellate, sono gigantesche, servono le strade, chi le fa le strade? Quanto inquina il fatto di avere l'asfalto che arriva fino a Serrasanta per mettere o in qualunque altura devo portarci la strada, chi la fa la strada? Cioè, non so se ce ne rendiamo conto. Questa invece, che pare che sia il male assoluto, il diavolo, assolutamente no, è la cosa più pulita che c'è, più gestibile che c'è, più controllata che c'è. Perché questa la controlli, in quanto veramente qua devi tenere sotto controllo qualche quintale d'uranio, non è che devi tenere sotto qualche quintale d'uranio, che lo metti da qualche parte e lo puoi anche presidiare con l'esercito. Perché, cioè, questo lo controlli. Tutta sta roba è incontrollabile. I pannelli, la geotermia, le biomasse, è incontrollabile. Le maree, ma chi le fa? Le maree, dice, le maree... Quando la marea si alza e si abbassa, dice, ci metto il galleggiante che alzandosi e abbassandosi mi genera energia. Sì, capito? Dove le metti? A parte che le metti dove sta il mare.
Dove c'è stato?
Chi abita in Germania? Che...
Bello,
poi ci vuole una marea, per Francia, mica la marea in Adriatico. Cioè, parliamo, è bello parlare, è bello riempire. Io anche mi sento tanto green.
Ma... Cioè, il nostro governo, cioè, a che punto scalda? Un braccio a Cristo, come se...
Allora, il problema è che tu, è come quando ai tempi di Mattei, no? Cioè, l'hanno ammazzato Mattei. Perché se tu fai tutte queste cose, anche se fai questo, allora, diciamo che adesso cominciamo le persone, dice, beh, sai che mi hai detto questa cosa? Io non ci avevo pensato. Sì, facciamole. Perfetto, facciamole. E se tu le fai, improvvisamente smetti di comprare, praticamente, forse... L'80% del gas, petrolio e così via, possiamo caricare tutte le macchine elettriche che vogliamo, il problema non c'è. E tu vorresti comprare più petrolio dagli americani, dall'Iraq, cioè, come se non te devi permettere minimamente. Perché, sapete Mattei come faceva? Mattei andava sui posti, dove in Algeria, in Egitto, andava lì e diceva, allora, secondo me voi qui siete pieni di petrolio. Facciamo una cosa, mi permettete di fare questa cosa? Facciamo così, io le faccio le strade, le assumo le persone, le faccio gli impianti, le faccio tutto, cioè penso tutto io, con i soldi miei, faccio le perforazioni e tutto quanto. Se il petrolio non c'è, mi porto via la roba che vi disturba e vi lascio le strade. Se il petrolio effettivamente c'è, fammo metà per uno. Chi è che ti diceva di no? Tutti gli dicevano di sì. E infatti si stava espandendo. Gli hanno detto basta, le famose sette sorelle, hanno detto oh, così non funziona. E lui dice ma perché non lo posso fare? Lo fate voi, lo faccio anch'io. Guarda caso è cascato l'aereo. No, stessa cosa. Qui è la stessa cosa. Noi la tecnologia per fare sta roba, addirittura col PNRR, ce l'avremmo avuta anche. Ma chi è che siamo un paese dove non, ormai non possiamo più governare, non contiamo più, non ci interessa più. Anche perché io, vi ricordate quando è aumentata il gasolio 2 anni fa? Era a 2 euro? Il giorno che è arrivato a 2 euro, io stavo andando a Roma, era un lunedì mattina. Ho fatto la somma per andare, perché dico fammi fare la somma visto che ho la macchina elettrica, perché la somma poi ci stanno in discesa e mi si ricarica la batteria. Ero solo, dico ma che c'è qualche problema? Ero solo da Foligno, ho preso la superstrada, da Eggi, quando finisce, fino a quando arriva a Terni, da solo. Perché? Perché costava cara, ti saranno fermati, no? Adesso non è che costa di meno, perché costa 1,07 euro, non è che... È un traffico incredibile. Sui social c'è qualcuno che si lamenta? Ci lamentiamo di tutti, anche del marciapiede che hanno fatto per andare qui adesso a... No? Ci lamentiamo del marciapiede perché... Nessuno si lamenta che il gasolio o la benzina costa cara. C'è un traffico che se tu per attraversare la Flaminia, anche di mattina, io mi chiedo sempre, ma io quando lavoravo ero convinto che fuori non c'era nessuno, perché tutti stavano in ufficio, e invece mostravano tutti in giro. Cioè, siamo un paese strano, no? Un paese strano, perché se no noi con questo saremmo veramente affrancati. Nello spazio di un decennio, se fossimo un paese come si deve, saremmo affrancati dal problema dell'energia, perché questa è green. Secondo me, non so chi è d'accordo, ma questa è veramente green. Tutte queste altre sono green e ci sentiamo noi. Io mi sento green perché ho la macchina elettrica, perché cioè, non è così. Io do fastidio, gestisco, costringiamo il gestore dell'energia a singhiozzo, a dove sta sempre, gli servirà, gli servirà. E sai che ti dico? Io non è che posso campare così. Io tengo accese tutte le centrali e lascio al minimo. Consumiamo, sprechiamo, inquiniamo inutilmente. Quando invece potremmo risparmiarci da sta roba. Però a livello governativo questa cosa non la possiamo fare. All'epoca... No, te sembrerà che è stata una scelta nostra. Ma il referendum dipende come te lo pongo. Se ti dico, ma tu vorresti averci una bomba atomica vicino a casa tua? O tu mi rispondi, no, la voglio una bomba atomica. Ma se tu le cose non le sai, rispondi così. Ma se io te la spiego, il cosiddetto posto era, tu vuoi tu l'energia nucleare, il problema, ma non ti devi fossilizzare al quesito. Ecco, tu non ti devi fossilizzare sul quesito.
Cioè, se tu governo, fai una campagna e dici, allora, il nucleare significa questo, questi sono i vantaggi, non è stato fatto questo. È stato fatto soltanto un bambau.
La gente si è fissata su sta parola qua, Felice, su sta parola qui, nucleare, ma sei matto? Ma nucleare, ma che? Ma smettiamola. È stata mal posta, è stata tutta, non è solo sul quesito, il quesito è la parte finale di un processo politico, mediatico, informativo, che si è fossilizzata su sta cosa qua, sul nucleare. Il nucleare è una cosa che tutti vedono come una cosa pericolosa. E invece no, dice il gas non è pericoloso, è come il nucleare, il gas può scoppiare. Cioè noi facciamo, però lo compriamo. Ma scusate, io sono d'accordo sul fatto che ci stanno i rigassificatori, no? Davanti a Piombino, perché sapete che hanno, dopo la crisi energetica con l'Ucraina e così via, guarda caso il gas lo compriamo dagli americani, che costa il doppio. Vabbè, guarda un po', facciamo dei rigassificatori. Ma secondo te, è pericoloso averci una centrale nucleare o un rigassificatore che sta a 200 metri anche su, davanti al porto a Piombino, a Marghera, con dei serbatoi, delle navi serbatoie che hanno il gas in pressione? Dico, ma un atto terroristico, ma uno sbaglio, ma un errore, ma sapete una petroliera caricata di gas in pressione che può succedere? Io non so se vi rendete conto, ma nessuno, però nessuno te lo dice, poi io non la vedo, sta lì, nessuno mi dice niente, non mi costringe a fare nessun referendum, non la vedo, ho fatto un po' di macello, hanno fatto qualche cosa, poi alla fine è passato, finito tutto così. Una petroliera, ma i disastri petroliferi, ma ve li ricordate? Quello che è successo nello stretto di Gibilterra,
a Livorno,
ma vi ricordate l'incidente del treno rigassificatore che sono morti tutti quelli a Viareggio? Quello portava il gas, mica portava l'uranio che è nucleare, portava il gas, che vuoi che sia, no, che vuoi che sia, ha ammazzato 18 persone, la sfregiata chissà che, passava il gas e te passava sotto casa. Quello è rimasto bruciato dentro casa, che c'aveva la finestra sulla, come quando vai a Senigallia, quando vai a Fanno, no? Che c'è, passa il treno vicino alle case, e è rimasto, stava dentro casa sul divano, è rimasto bruciato, l'hanno trovato così. Dice, poi che può essere il gas? Questo è pericoloso, no? il gas è molto più pericoloso, perché lo maneggi con una facilità che non va bene, sulle strade, è successo a Bologna 3 anni fa, quella cisterna che portava gas, che ha tamponato quell'altra, se vi ricordate, è andato anche sui social, sta botta anche lì. Però questo è pericoloso. Cioè, non, dipende tu come poni,
come fai passare il messaggio
alle persone, ma non perché le persone
come
siamo...
Come vuoi far passare?
Come vuoi.
Le intenzioni a priori.
Perché qui noi siamo un paese che ha perso la guerra.
E
tu pagherai per sempre, fino a che rimane sul libro della società, pagherai per sempre. Ma non è che siamo stupidi, però, voglio dire, non è che siamo stupidi. Certo, perché oggi avremo anche gli strumenti per informarci, no? Però oggi se facessimo un altro referendum, però ci danno una mano anche a essere così,
perché
ci fa anche comodo, perché insomma... Anche sto fatto delle macchine elettriche, tutti quanti... L'autonomia, ma scusate, ma qui dentro, ma chi è che fa più di 50 km al giorno? Mediamente, c'è tutto questo problema di caricare la macchina, ma chi ce l'ha? Io certe volte sto una settimana senza caricarla, perché c'è un'autonomia di 60 km, ma chi li fa mai? Li faccio più a piedi in bicicletta che con la macchina. Se devi fare un viaggio lungo, sono d'accordo, benissimo. Vado a benzina, ma quanti di noi fanno viaggi lunghi? Quanti? Cioè, dov'è questa cosa? Un rappresentante? E vabbè, un rappresentante non si fa la macchina elettrica, si fa la macchina. Però perché? Perché non c'è una struttura, non c'è un'infrastruttura che permette di fare questo. Perché se no tu, non è che ogni volta che metti benzina fai pieno, no? Metterai 20 euro, 30 euro. Allora tu quando ti fermi, fai un viaggio, ho fatti tanti dei viaggi io in macchina, comunque ti fermi la ventina di minuti. Oggi con le tecnologie che ci stanno oggi, se le usassero, tu mezz'ora... la macchina ce li metti dentro un altri 300 km. Allora, io ho sul telefonino, io sono stato con la fobia delle batterie del telefono quando si potevano cambiare. Me ne compravo sempre uno o due di ricambio, perché se poi rimane senza, perché poi si brucia, perché poi tocca caricarla al 50%, non più dell'80%, poi c'è tutte queste cose che avevano messo in testa. Fino a quando i telefoni, le batterie non si cambiano più. Io quando è successo questa cosa, prima di farmene uno, dico, ma come si cambiano più? È un casino. Allora, c'ho mia moglie che ce l'ha da 6 anni. Questo mio ormai è a dicembre, fa 3 anni. Dove sta questo problema della batteria? Dove sta? Dura esattamente come quando l'ho comprato. Avete mai cambiato la batteria al telefono voi? Allora, era vero sta cosa o non era vera?
Cioè, sì, ma non mi hai risposto alla domanda. Ci vuole?
Non lo so, perché fino adesso l'ha cambiata nessuno.
No, ma scusa. L'ha cambiata.
Ma quanto ci vuole?
60.000 euro.
Ma quale 60.000? Sulla Tesla? Quale 60.000? Ma non è così. Ma non è così, non è vero. Intanto le danno una garanzia di 8 anni. Ma chi te la dà una garanzia di 8 anni? Io ho 8 anni di garanzia. Io, la Fiat, la Jeep, la Peugeot, danno le garanzie di 8 anni. Già per darti una garanzia di 8 anni vuol dire che durano 16. perché sennò insomma, perché chi è successo gli hanno cambiata davvero. Non è vero che costano 60.000 euro, sono dicerie che vanno in giro, non è così, costano care, nel senso che costano care, ma perché se ti si rompe la testata della macchina a benzina, pensi che spendi meno, se devi fare la testata della cosa ci vogliono 1.000 euro, e può capitare, ma quante volte capita? Quante volte capita che ti sei rotta la testata? Beh, mai. In 40 anni, 2.500.000 di chilometri, non ho mai rotto una testata. C'è chi ne ha rotte due. Vabbè, e costa cara. Per dire, se fra un po' dovessero trovare delle batterie che costano un po' meno, e diciamo che anche hanno una durata maggiore, e ricambi. Vado. A parte che ogni giorno ne esce una, no? Ogni giorno ne esce una, però poi alla fine sono sempre quella al litio ancora. Anche lì ci sarebbe da discutere, sarà vero che non ci stanno, non lo so, non voglio fare adesso. Però io ti dico, sul telefonino e sui computer, questo problema delle batterie, nel momento in cui il telefonino è andato in mano a tutti, perché quando io parlavo di 15 anni fa, quando si cambiavano le batterie ai telefoni, non ce l'avevano tutti, ce l'avevano in tanti. Adesso ce l'hanno tutti, perché se non ce l'hai, non campi. Chi cambia la batteria al telefono? Ma chi? Io non conosco nessuno. Ci sarà qualcuno. Non capirà, no? Non capirà. Ma sto problema c'è? No, non c'è. Non c'è. Evidentemente non c'è. C'era, perché forse c'era, però se tu vai a smontare il telefonino adesso, la batteria che c'è dentro, se vedete anche i tutorial, la vedete in giro, o ci avete un amico che c'ha un'assistenza, sono uguali esattamente a quelle che c'erano 20 anni fa. Sono le batterie piatte, piccoline, al litio, come quelle che c'erano una volta. Quello di mia moglie c'ha 6 anni la batteria, 6 anni, caricata da bestia. Ecco, la prima volta che sento, io tale caricavo prima e tale che carica adesso. Ma può capitare un... A te te sta bene, a te te sta bene che c'hai l'iPhone, quindi a te sta bene.
Però,
te lo meriti,
fatto che io, però non è solo quello, cioè anche lui già l'iPhone eppure.
Però ecco, sono i primi due casi che sento, ma in generale
no, no, mia figlia lo stesso, altre,
io cioè, te porto
una domanda, ma quelle le moto che circolano
le moto? No, sono vere come sono vere, come sono sicuramente alcune batterie sono state cambiate perché le macchine elettriche ormai ci stanno da qualche anno, chi ha le Tesla, chi ha le prime versioni sicuramente sono state cambiate, non è escluso che ci siano stati anche dei difetti di fabbrica, questo sicuramente, però non è che ce ne stanno tantissime, non è che tu stai sempre a cambiare le levano quelle cioè, però lì ma perché? Perché hanno fatto il pianale della macchina standardizzato che consente di fare questa cosa. Ma va bene, perché? Perché ci hanno pensato per tempo. Qui nessuno ci ha pensato, perché si potrebbe fare anche qui. Ma questo significa che lì, lo so anch'io che fanno questo, ma entrano su delle piattaforme, ci pensano loro, smontano quelle e montano quell'altra. Sì, ma con la macchina mia non lo puoi fare, perché la mia ce l'ha in un modo, la Peugeot ce l'ha in un altro... Lì c'hanno proprio la macchina fatta col pianale in un certo modo, cioè ci hai pensato prima, ma ci hai pensato prima. Perché? Perché qualcuno ha detto voglio fare la mobilità elettrica, ci devi pensare prima. Non come qui da noi, nel 2030 non si fanno più i motori termici, perché avete se è vero, e hai ammazzato le fabbriche, perché una fabbrica, 15 anni per la fabbrica sono un ciclo di programmazione, non mi puoi dire da oggi nel 2030 non fai più i motori elettrici, cioè non devo più sviluppare. Però se li vende elettrico, bene, vendo elettrico che costa il doppio, ma passi anche che costa il doppio, la gente se le compra. Ma io quando vado a Roma, mi spieghi tu carico la macchina? Io quando sono arrivato a Foligno, che ho finito la batteria, a parte che la mia la puoi ricaricare mentre cammina, proprio lasciamo perdere, ma se ci avessi la macchina elettrica, arrivo a Roma la butto, e me ne compro un'altra e torno, perché tu la carico. Dove? Dove? Come pretendi che i romani...
Roma è la capitale.
Roma è la capitale, perché a Milano ci stanno... C'è sta, la vedi? La vedi qualche colonnina? Io, ma quello che, a seconda della quantità, diciamo, di energia. Quando si è caricata, poi però la devo andare a levare. E dove la metto? E se scarica la batteria, mi trovo al parcheggio. Cioè, non può funzionare così. Oh, e allora vuol dire che tu qui la mobilità elettrica non la vuoi fare. Perché l'Europa, e io sono un europeista, ma su sta cosa... ci stiamo castrando da soli, Cioè noi siamo lo 0,33% della popolazione mondiale, e però dobbiamo fare i green. Le macchine nostre non le possiamo usare, ma in Africa sì. Cioè, ma perché l'Africa c'ha un'aria diversa da noi, a noi non ci arriva quell'inquinamento. Quindi siamo messi... Ognuno fa come... Perché chi l'ha provata, la macchina elettrica, la lascia più, Cioè, il discorso è che uno dice, ah, perché mi serve il motore, perché deve fare rumore, perché io devo guidare come dico io, perché se non sento il rumore... Sì, tutte queste cose così, ma tu quando l'hai provata la macchina elettrica, anche quello che gli piace guidare, dopo la lascia più, Ti dà delle soddisfazioni che io non credevo, io non ero contrario, ma non ero neanche di vabbè, quando sarà, non me la sarei neanche fatta se non avessi avuto l'impianto fotovoltaico. Però quando cammino in elettrico, aspetta un attimo, e poi la mia non è strutturata per essere proprio elettrica pura, perché c'è un motore da 70 cavalli elettrico, quindi su una macchina che pesa 1500 kg, 70 cavalli sono pochi, però sfruttati al meglio, come può essere un motore elettrico che li sfrutta praticamente appena parte, perché se parla di coppia, no? Chi non conosce questi argomenti parla di coppia, i motori termici, a seconda di come hanno la coppia, intorno quelli a benzina 3-4.000 giri, i turbo diesel intorno ai 1.500-1.600, quindi dice ammazza quanto è bello, perché ho tutta la potenza, ce l'ho quei giri, no? Quindi il motore elettrico ce l'ha a zero giri. Come parte ti dà...
una scheggia.
E tu ne si dico, io c'avevo la mia, io c'avevo una punto 2000 turbo diesel, motore molto grosso su una carrozzeria molto piccola, mi ha dato tantissime soddisfazioni. Questa con 70 cavalli, che pesa il doppio quasi della mia punto, me ne dà ancora di più quando cammino in elettrico. Perché quindi, però poi non la puoi usare. Io quando esco da casa che vado a Roma, basta, la carico a casa e la ricarico quando ritorno. E adesso vado a benzina. Vabbè, ma non va bene però, no? Tu mi dici che devo essere green, questo no, perché questo no, infatti si stupiscono che non le vendono, ma guarda un po', uno usa la macchina normale, ma per assurdo, anche io, quando arrivo che scarica, se mi serve di cosa andare via, do una benzina, cioè, non è che... e quindi se tu ce l'hai esclusivamente elettrica e ce l'hai scarica, purtroppo serve, però perché la carichiamo... 7-8 kW, se tu la caricassi con una potenza maggiore ci metteresti molto meno, ma chi te la dà sta potenza maggiore? Perché un'altra cosa che ci scordiamo, quando facciamo le pale eoliche, mettiamo, come dice lei, le pale eoliche una vicino all'altra, le mettiamo offshore, secondo me, tutta sta corrente, le pale eoliche che stanno davanti Bari, davanti la Puglia, non le possono far funzionare tutte quante insieme, perché i cavi elettrici che stanno, diciamo, quando arrivano sulla terraferma, non supporterebbero la quantità di energia, vanno cambiati, è come quando metti una spina a casa, no? Non è che puoi mettere 40 spine su una ciabatta, no? Perché devi gestirtele, ma se stai messo così, ma come fai ad andare avanti? Ma allora, vedete, cioè, quando uno parla green, pulito...
Non c'è soluzione.
La soluzione c'è, nel senso che...
C'è
un gran casotto. Allora, intanto qualcuno dovrebbe dire a Terna, senti Terna, fai i cavi più grossi, ce l'hai gli utili, e invece di seguitare a distribuirli ai soci, ne distribuisci di meno ai soci e fai i cavi più grossi. Permettimi di usare tutte le pale eoliche davanti a Bari, per esempio, non che le tieni ferme. Qualcuno dovrebbe dirlo.
Il governo, le infrastrutture, il ministro delle infrastrutture. Però stiamo a vedere il ponte sullo stretto
che doveva partire a giugno. Dov'è?
È partito, grazie a Dio.
È partito chissà per dove.
Hanno fatto gli espropri delle case, però. La gente si è trovata in mezzo alla strada.
No, non l'hanno ancora fatto l'esproprio, perché si erano dimenticati che sotto dove c'erano da fare i piloni c'erano delle case. La gente si è...
l'hanno fatto
alcuni,
ma mica... 500 famiglie
in mezzo alla strada. Ma non tutte però. A parte che...
Una parte.
Dove sta sto ponte? Dove stanno questi piloni? Noi abbiamo fatto la società Stretto di Messina, 38 anni fa, ci abbiamo mandato in pensione le persone con la società Stretto di Messina che non hanno fatto niente se non produrre sempre progetti su progetti su progetti di un qualche cosa che non si farà mai. perché lì il ponte, vi posso dire, non si farà mai. Non si farà mai, perché? Perché è una zona troppo sismica, è troppo lungo, è troppo sismico per arrivare in un posto dove quando sei sceso non c'è niente. Cioè, non c'è niente, non come di infrastrutture. Quindi tu hai fatto un treno super veloce che arriva lì e dopo devi, non c'è manco un'autostrada. Cioè, non lo farai mai.
Quindi anche questo servirà per rinnovare un po' di soldi a
un po' di gente. Ne abbiamo già dati tanti, ne abbiamo sprecati tanti, ne abbiamo, sono passati i governi, passerà anche questo, il punto non lo fai, perché non... Se per caso... Ma poi, diciamo, lo vediamo anche con... Adesso io non è che voglio fare discorsi politici, non mi interessa, ma la cosa assurda di questi migranti che stiamo portando in Albania, no?
No?
Adesso, allora, tu ne porti 15 e poi comunque... Ci hai portato una nave, ne hai portati 15. Poi ti sei accorta che li devi riportare indietro, la riporta indietro, poi ce ne riporti 8, poi ti accorgi che questi 8 uno non c'è può andare, allora gli corri appresso alla nave per prendere quello e lo porti indietro. Poi quando sono arrivati quegli 8 non ci possono stare, quindi sotto, cioè voglio dire, al di là del fatto, ma almeno mannaci quando la nave è piena. Non so. Quindi un governo che va un po' così, ma non è che quelli di prima... Cioè noi qualcosa possiamo anche fare, però questo per dire che non so se hai reso l'idea. Ma il messaggio che volevo farvi passare, che questo è quello più grigio.
Non si torna indietro.
Io spero di sì.
Beh, non è detto.
Io spero di sì.
Quando cominceranno a far passare che il messaggio che invece non è inquinante, tu vedrai.
Io spero di sì, spero di sì, perché è veramente quello meno inquinante questo.
Ma tu dici che non ce lo faranno fare?
Noi aspettiamo, l'unica cosa di pulito che c'è, che è la fissione.
Già.
No, l'unica cosa di pulito che c'è è la fissione nucleare. La fissione è quella che avviene sul Sole. Il problema qual è, quel problema della fissione? Sappiamo perfettamente come fare. Siamo arrivati anche al punto di poter creare quelle altissime temperature che servono per far sì che invece che spaccarsi si uniscano. Tu per fare unire questi ci vuole una grandissima temperatura, una grandissima pressione. Unisci, si fa energia, ma non si fanno radiazioni. Qual è il problema? Che parliamo dei milioni di gradi. Non c'è nessun materiale al momento in grado di contenere un plasma chiamato, cioè questa massa che si squaglia fisicamente la pentola dove tu tieni questa roba. L'unica cosa che è in grado di tenere questa cosa è il campo magnetico. Se tu fai un grossissimo campo magnetico è come le due batterie, le due calamite della stessa polarità, no? Che puoi spingere quanto ti pare, ma si respingono. Allora, se tu crei un grandissimo campo magnetico, questo plasma rimane all'interno, quindi non tocca niente, rimane sospeso fra queste, come il treno a levitazione magnetica. Vabbè, ma per creare quel campo magnetico serve praticamente più energia di quella che ti produce la fissione, quindi se non troviamo un sistema perché quella è assolutamente senza problemi, infinita, perché puoi comprimere qualunque tipo di, non serve l'uranio, serve qualunque tipo, però come fai? È una cosa che andrà probabilmente fra qualche secolo, se ancora ci staremo. Purtroppo questa l'abbiamo smessa, anche se domani mattina dicessero ok, ripartiamo, parliamo di 10 anni, e quindi di fatto siamo in mano a quello che a noi ci sembra tanto green, ma che non è green, è una pezza, che è peggio del buco però.
Poi continuiamo a utilizzare i petroli?
No, perché l'assurdo poi è che io ho l'impianto fotovoltaico, ho 10 kW disponibili, ma se va via la corrente, che tu non c'hai l'impianto fotovoltaico, tu stai al buio, ma io pure.
Esatto.
Che,
questo è paradossale.
No? Perché l'inverno... Io ho l'impianto fotovoltaico e la batteria 10 kW. Teoricamente, se va via la corrente, per un problema di qualunque tipo, io dovrei averci comunque la corrente mia, finirò che non finisco le batterie. No, non lo posso usare. Perché siccome sono legato all'Enel, gli inverter, pur avendo questa possibilità, ce l'hanno bloccata perché non puoi utilizzare la tua corrente.
Devi essere consumatore.
Devi essere consumatore. Capisci? Quindi su un discorso come questo si chiama di che green? Perché non è green. Quindi
è una presa in giro.
Certo, apposta quando io dico questo, luci ed ombre, perché so più ombre che luci. Quindi io alla fine, io cittadino, sì, sulle bollette qualcosa sto risparmiando, a parte che ho speso 20.000 euro per mettere l'impianto, lasciamo perdere, no? Però diciamo 10.000 ce li danno quegli incentivi. Però togliamo anche quello. Non so, io come cittadino, come utente risparmio, io Roberto De Nicola, ma come cittadino... Come cittadino faccio sì che l'inquinamento aumenti, e più passa il tempo più l'inquinamento aumenta, così come con la macchina elettrica. Sì, io quando cammino non do, fino a che ho qui 60 km non mando niente in giro, però per caricarla chi me l'ha data quella corrente? Sì, quando la faccio con l'impianto fotovoltaico sì, ma da partire dal prossimo mese la dovrò caricare con la corrente Enel, quindi col gas. Quello che ci diceva?
Pierluigi Gioia.
Ma certo. Certo.
L'energia che serve per
ricaricare la fai con... Nel senso che... Io fino adesso ho usato praticamente al 90% il sole. Ma fino adesso. Ma da adesso in poi userò che? Boh. Non lo so.
Una presa in giro, la questione dell'energia.
L'ho chiamata luce d'ombra per questo motivo.
Ci prendono in giro tutta l'Europa e noi in particolare.
No, ma tutta l'Europa. La Germania ha ripreso a fare. Perché poi, col fatto che si è fermata questo discorso del nucleare, perché la Francia ce n'ha 40, la Germania ce n'aveva, mi pare, 35, no? L'altri hanno fatte le centrali. Il problema è che hanno cominciato a farle tanti anni fa e adesso le stanno spegnendo. Perché? Perché questo continuo emissione di radiazioni, effettivamente, per quel tipo di cemento che era fatto all'epoca, è come il ponte Morandi,
lo sgretola,
per cui a un certo punto non tiene più, bisogna, oggi sarebbe diverso, ma all'epoca era così, quindi le stanno spegnendo. Ma siccome ormai avevano strutturato l'economia perché crescesse la Volkswagen e tutto, hanno dovuto riaprire miniere a carbone, quindi hanno riacceso le centrali a carbone. Perché? Perché il nucleare si è fermato, hanno impedito di fare una ne spegni, ma una ne rifai, la fai più nuova, più potente. No, perché generalmente il nucleare no, è pericoloso, basta, l'hai fatto, è stato un errore, non vogliamo rifarlo questo errore, quindi man mano che le centrali vanno a esaurirsi, le spegniamo. Ora, le dovresti spegnere, allora spegnile quando le devi spegnere. In Francia ne hanno spente qualcuna, altre l'hanno per legge prorogate per altri anni, perché se le spengo sono senza corrente, come faccio? Quindi tu a questo punto non solo, non è il nucleare che è pericoloso, è il fatto che tu, siccome mo non ne puoi fare a meno, hai prorogato la durata di queste centrali, e quindi mo stanno funzionando centrali che quelle sì che non sono più effettivamente a norma, perché hanno il cemento consumato, perché hanno la struttura compromessa, non ne puoi fare a meno, perché nel frattempo non ti sei inventato niente, perché non ti puoi affidare all'eolico, al geotermico, perché sono intermittenti, sono energia a singhiozzo, e quindi non ne puoi fare a meno, e quindi stiamo andando verso il casino, perché stiamo usando strumenti e macchine vecchie, perché non le possiamo spegnere. Capite? Se l'energia green... Allora, o trovi un sistema alternativo, o se l'energia green tutto è meno che green, è molto dark. Io non mi voglio annoiare di più.